Ciao, sono Albertino.
Fuori onda.
Come si chiama la radio?
Radio Statale.
In onda.
Radio Statale, la mia radio preferita.
Safety cars in. Green lights all around the track. No overtaking before you cross the line.
Charle sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Incredibile la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo zar Ivo Zaitseva manda l'Italia al tiebreak.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.
Eccoci qua, siamo tornati, è il sabato di Charle Sportive, quest'oggi un po' in ritardo diciamo, ma l'abbiamo fatto apposta per darvi modo di mangiare e tornare ad ascoltarci qui su Radio Statale. Alla mia sinistra il buon Paolo Scaratti in regia.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
E di fronte a me con una maglietta fantastica e non più una camicia, Sandro Gazzoni.
Assolutamente sì, bisogna lanciare la moda dell'estate, la t-shirt fantastica.
Ecco, dopo che Sandro ha lanciato il suo brand direi di partire subito alla grande perché ragazzi c'è tanta carne al fuoco, c'è sempre più cose da raccontare e da dire e proprio così dobbiamo partire da quella che è la Gazzetta dello Sport, dal quotidiano rosa sportivo, quello più importante, che titola appunto al centro della pagina una notizia lieta che sono sicuro che ha cambiato la vita al buon Paolo Scaratti, che il calcio lo ama. Spalletti power dalla Cina con furore, eh?
Mamma mia, ho i brividi,
brividi fino ai gomiti. Siglato un biennale da 4 milioni per il tecnico di Certaldo, che è arrivata all'Inter dalla Roma e ha dichiarato: chi non crede alla mia Inter se ne vada, adesso ci vogliono risultati all'altezza della nostra storia.
Si registra un grandissimo esodo dalla Pinetina, non ci sono più neanche i magazzinieri.
Esatto, esatto, questo da registrare. Abbiamo fiducia in Spalletti. Taglio basso c'è l'obiettivo, piace Karsdorp, 22 anni, esterno del Feyenoord, che è un terzino di cui si parla da diverso tempo per molti club italiani. In taglio alto c'è da registrare a Nanchino l'ok allo staff tecnico italiano, Capello, Brocchi, Zambrotta nell'altra squadra di Suning, la firma con lo Jiangsu e l'ingaggio di due collaboratori. Sembrava vicinissimo l'arrivo di Paolo Sosa, invece all'ultimo l'hanno mandato via a calci nel deretano perché insomma hanno capito che forse non era proprio l'uomo più adatto per il calcio cinese. A destra c'è il mercato del Milan, infatti c'è Sandro che gongola, il Milan compra tutti. A
me guarda come gongolo.
A me ancora non mi ha chiamato, però comunque il Milan i conti non tornano, l'Atalanta ora ne vuole 30, chiaramente di milioni, per Andrea Conti, terzino dell'Atalanta, che ha fatto molto bene in questa stagione. E subito sotto, brutte notizie anche dall'UEFA, rinviato a ottobre l'accordo sul fair play finanziario.
Interessante, questo l'ho messo anche nella mia tesi di laurea, quindi so cos'è il fair play finanziario.
Vuoi raccontarci?
Illuminaci Paolino, cos'è il fair play?
Non è questo il momento?
No, non è questo.
Non si ricorda più.
Come direbbe Buffa, ma questa è un'altra storia. Ingaggio a quota 4,5, stiamo parlando di Szczęsny per il dopo Buffon. La Juventus ha pronto un contratto da big, sempre secondo la Rosea. E in chiusura possiamo dare subito la notizia di Formula 1, di cui dopo parleremo abbondantemente con questi due baldi giovani esperti.
Proprio noi, proprio loro.
Mi hai rovinato veramente le ultime due settimane, guarda. La Ferrari è davanti anche in Canada, guida Raikkonen, finalmente Raikkonen è avanti. Dopo Monte Carlo l'avevi dichiarato vincitore e poi...
E intanto ha fatto la pole position.
E intanto, va bene, ok, allora avevi ragione. E poi l'incidente purtroppo di Max Biaggi, paura in pista, la botta, le fratture, finisce in ospedale. Quindi insomma, un periodo nero anche per l'incidente.
Per il motociclismo,
come vi avevo detto settimana scorsa, in moto ci si fa male e questo ce lo ricordano sempre.
Che belle parole,
cadendo.
Paolo.
Ricordano cadendo.
Che belle parole. Dopo appunto l'incidente di Valentino che comunque ha condizionato la gara, ma anche di questo ne parleremo dopo. Passiamo al Corriere dello Sport, quotidiano romano, che titola subito Juve 3-1, subito riempie la prima parte.
Offertona alla Carrefour.
I bianconeri puntano su Douglas Costa, Nzonzi e anche Keita, mentre Conte dà l'assalto a Bonucci con un'offerta pazzesca. Bonucci dovrebbe andare al Chelsea ormai da due anni, Manchester City o Chelsea se lo contendono e poi alla fine rimane sempre a Torino.
Meno male.
Taglio alto, l'intervista di Walter Veltroni con Davide Nicola. l'autore della grandissima salvezza del Crotone, che ha dichiarato: io, Crotone, la forza del dolore, la perdita di mio figlio mi ha insegnato tanto. Non so se avete letto la lettera bellissima che sì. lui poi ha dedicato al figlio, è un momento veramente commovente.
Tra l'altro ieri è iniziato il...
Il Giro d'Italia, sì. di cui se volete poi vi parlerò che...
Meglio di no.
Ha vinto Nicola.
Ha vinto Nicola.
Da Crotone a Torino.
Da Crotone a Torino, e l'ho visto partire bene sui pedali. L'inchiesta: come si diventa tale scout 2.0, tecnologia e intuito, scopri sei occhio. Beh, questa è una notizia importante per scoprire i giovani talenti.
Potremmo ho un amico che fa il talent scout. Anch'io è un conoscente.
Nick Santi ha trovato cosa fare da grande.
Anch'io volevo fare il talent scout alla parrocchia, però mi hanno mandato via. Comunque, Mertens batte Cavani, Higuain, ma
Batte Cavani e Higuain.
Lasciare Napoli non ha prezzo. Infatti vedevo la foto di Max Biagi, non mi tornava molto una cosa. Perché ricordate, in settimana Higuain era stato, diciamo, un pochino pizzicato dalle dichiarazioni di Cavani, che aveva dichiarato, insomma, che a Napoli è difficile fare male, ed è stato un errore anche da parte sua lasciarla. Biagi, incidente pauroso, rotte 9 costole. Formula 1 in Canada, Kimi vola stasera la griglia.
Assolutamente.
E c'è Sandro che, insomma, c'è da dire che Raikkonen si è ripreso definitivamente, è tornato quello che era un tempo, chi lo sa.
Deve farsi rinnovare il contratto per l'anno prossimo, quindi sta iniziando a correre.
Attenzione,
bene.
Attenzione, dichiarazione pesante questa di Gazzoni, quindi Raikkonen prossimo al rinnovo, secondo te?
Beh, se continua a guidare così non vedo perché non rinnovarlo.
Anche quello è vero, anche quello è vero.
E non vediamo perché non parlare anche di tutto sport in tutto ciò, perché no? Nessuno ne ha mai parlato.
Perché hanno fatto la rima in prima pagina.
Esatto, il gigante ha detto sì, la Juve ha raggiunto l'accordo
per
con Zonzi. Bene, buonanotte a tutti, grazie, buona giornata.
Perché non è Trezeguet quello lì in copertura?
Sembra Trezeguet, ma non è. Bravo,
è
però Paolo
ha
cultura, Però lo vedi che ragazzo di cultura.
Beh, sì.
Il centrocampista franco-congolese, alto quasi 2 metri, ora si tratta col Siviglia che vuole 40 milioni.
Ma 2 metri è alto o è lungo?
No, non facciamo, ci sono i bambini che ascoltano, Oggi Marotta incontra Ferrero per chiudere l'affare Chic. Taglio alto, ecco Spalletti è l'anti-Juve, ecco subito la gufata degli juventini. Perché Belotti è più toro? Attenta Italia, la Francia sale. Queste sono dichiarazioni importanti da parte di tutto sport, e subito però ci rimanda terra a terra parlando del Milan, rimandato dall'UEFA a ottobre, decisione sui conti, la discorso del fair play finanziario facevamo prima.
Assolutamente.
E l'inchiesta aperta sui diritti TV della Serie A, oggi l'apertura delle buste. Quindi
però si sa già, le buste sono
un'indiscrezione,
state aperte, che Mediaset ha rinunciato ai diritti della Serie A.
Esatto, quindi Mediaset, dopo aver fatto un grandissimo errore con l'acquisto della Champions League, diciamo sborsando fior di milioni, dove ci fu anche lì un'inchiesta, ora ha rinunciato ai diritti della Serie A. Ma di questo e molto altro parleremo dopo la nostra pausa musicale, che parla praticamente di un giovane cantante, ormai non più freschissimo, però che era partito facendo l'hip hop e adesso si è dedicato più alla parte pop. Si chiama Coez e questo è Faccio un Casino.
Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio. Strappo lo scalpo di quest'alba e te lo porto a risveglio. E ho rotto tutto quello che potevo per te, che sei tutto quello che volevo. Da ragazzina ero bravo coi Lego, e cazzo è chiaro che adesso mi lego. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, 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 amami o faccio un casino. Oh. Sono partito senza salutare e senza fare il biglietto. In fondo cosa avrei dovuto fare? Boh, forse lasciare un biglietto. E fare la figura dello scemo, era meglio se non ti conoscevo. E tu a giocare sei brava davvero, ma non con me. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, 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 amami o faccio un casino. Oh. Dimmi cos'è che vuoi da me, dimmi cos'è che vuoi da me, dimmi cos'è che vuoi da me, lo sai che c'è, mamma mia, faccio un casino. Mamma mia, faccio un casino. Mamma mia, faccio un casino. Pronto, cos'è che c'hai? Sei presa male? Ah, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare. Non sarò l'ultimo né il primo, però hai lasciato un bel casino. E a parte tutto eri brava davvero.
Eccoci qua, vi è piaciuto questo intermezzo musicale? Paolo, l'ho visto abbastanza emozionato.
Sì, molto quasi, bella, molto quasi emozionato alla notizia di Spalletti all'Inter. Quasi
che Paolo, però sei veramente spoetizzante, una cosa vergognosa. Ma riportiamo le notizie all'attualità, ciò che più ci interessa. Vedo subito Sandro con un'agenda davanti, perché di che cosa si parla, Sandro?
Questa è la Charlagenda,
l'agenda
di charle sportive del 10 e dell'11 giugno per l'uomo che non vuole uscire con l'IKEA insieme alla moglie per andare a trascorrere una domenica tranquilla in mezzo ai mobili, ma vuole stare con il divano, con una birra, davanti alla televisione. Noi ti diciamo, caro uomo, puoi, perché oggi alle 14:10 ci sono le qualifiche del
meglio di Roberto da Crema.
Cioè?
Roberto da Crema, te lo ricordo.
Non dare allora pugni al tavolo.
Alle 14:10 si comincia con la MotoGP qualifiche del Gran Premio di Barcellona, proseguendo poi alle 18, perché c'è un derby tutto anglosassone. Qualificazioni per i mondiali di Russia 2018 tra Scozia ed Inghilterra. Alle 19 le qualifiche della Formula 1 Gran Premio del Canada. Alle 20:30 World League World Series di volley tra Italia e Francia, l'Italia che ieri ha perso contro gli Stati Uniti per 3-0, mentre alle 21:15 ci sarà gara 1 dei playoff finale di Serie A tra Venezia e Trento. Proseguiamo domani alle 12:30, alle 8:30 di mattina, quindi si alza di buon'ora anche la domenica, non per andare a messa, ma per tifare l'Italia Under 20, impegnata nella finalina, terzo quarto posto contro l'Uruguay in Corea del Sud.
Ma forse ve l'ho già chiesto, sempre piccola parentesi, Checchin è nella nazionale Under 20, quello che giocava contro di me al liceo?
Chi?
Checchin, dell'Ellas Verona, attualmente il paese dal Prato, che giocava contro di me al liceo. È nell'Under 20?
Beh,
controlleremo
alle 12:30.
Pantani però è sui pedali, io ti posso dare per certo questo.
Va bene, mi accontento.
Nibali maglia rosa. Esatto. Alle 12:30 Power Stage in Sardegna per il Rally d'Italia. Sempre alle 12:30 ci sarà la finalissima del Mondiale Under 20 tra Venezuela e in Inghilterra, che ha eliminato l'Italia per 3-1 giovedì pomeriggio. Alle 14 gara MotoGP Gran Premio di Catalogna in casa di Maverick Vinales, Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Valentino cercherà di rimontare punti in classifica mondiale. Alle 15 finalissima del Roland Garros tra lo svizzero Stan Wawrinka e l'iberico Rafa Nadal.
Stand the man.
15:30 sempre volley, sempre World League Italia-Russia. L'Italia sta andando molto male in questa World League, è in fondo in classifica. Mentre invece alle 20 si torna agli sport di primo livello, ci sarà il Gran Premio del Canada.
Non è di parte il ragazzo, si
no,
vede.
No, assolutamente no.
Assolutamente no. Diciamo alle 20 Gran Premio del Canada Formula 1 con la Ferrari che cercherà di allungare sulla Mercedes in classifica costruttori. Sebastian Vettel deve anche lui allungare su Lewis Hamilton, che qui in Canada insegue il record della sesta vittoria, andrebbe a meno 1 da Michael Schumacher.
Bene, ma abbiamo parlato di ciò che sarà dello sport, ma parliamo anche un po' di ciò che è stato. Il basket, Ravenna e Fortitudo KO in Serie A2, ma cos'è successo invece poi in altri campi?
Beh, in altri campi sicuramente in Serie A ha avuto del clamoroso l'uscita dell'Olimpia Milano ai semifinale playoff contro Trento, una favola che potrebbe essere vista un po' come la favola dell'Ester dell'anno scorso, non ai livelli dell'Ester, perché Trento è stabilmente in Serie A da qualche anno e si salva tranquillamente avendo raggiunto anche per un paio di stagioni i playoff. Però eliminare una corazzata come l'Olimpia Milano, che è oggettivamente
è stata
la squadra
costruita per grandi cose all'inizio della
stagione, in Italia è oggettivamente superiore a tutti, avrebbe dovuto far bene anche in Europa, ma i risultati non gli hanno dato ragione,
non sono arrivati
assolutamente. No, Cocerepes ha comunicato che accetterà di buon grado
dimissioni?
Il licenziamento, okay. Le dimissioni non le vuole dare. Il licenziamento da parte della società meneghina. Trento in finale se la vedrà contro Venezia, che è assolutamente la favorita numero uno al titolo. Venezia che ha eliminato Avellino, un'altra pretendente al tricolore. Si immaginava una finale Milano-Venezia o Milano-Avellino, così non sarà, perché in finale, come abbiamo detto, ci sarà la favola Trento, che spera di concludere nel meglio, nel miglior modo possibile questa storia, andando a conquistare un primo storico scudetto nel campo della palla a spicchi.
Bene, bene. Ma invece per quanto riguarda il volley, la pallavolo?
Il volley, la pallavolo, come dicevamo prima, l'Italia ieri ha giocato contro gli Stati Uniti nella World League categoria maschile, ha perso per 3-0, non era tra i presenti il fortissimo Ousmane Guantorena, uno degli elementi di spicco di questa nazionale. L'Italia che è stata definita da molti bella da vedere, ma come spesso accade da un paio d'anni a questa parte, si è squagliata come un cono di gelato sotto il sole della A1 il 15 di agosto, e andando a perdere.
Che metafora calzante,
assolutamente
proprio.
Sì.
Che emozioni, che brividi.
E diciamo, l'Italia appunto sta andando molto male in questa World League, perché in classifica è al 11° posto, penultimo, 4 partite giocate, una vittoria, 3 sconfitte, 5 set vinti, 9 persi. Oggi ci sarà la partita contro la Russia che è nella nostra stessa identica situazione, anche lei una partita vinta e 3 perse. Hanno vinto più set, quindi ci sono davanti in classifica, Russia nona, Italia 11°, mentre domani ci sarà una partita molto più tosta per l'Italia. Oggi ci sarà una partita molto più tosta, domani contro la Russia, ho sbagliato a vedere il calendario. Stasera si gioca contro la Francia, che è testa di serie, che è prima in classifica. Quindi per l'Italia sarà molto 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 difficile quest'oggi.
Benissimo, io direi che l'unica cosa che possiamo fare è fare un grandissimo applauso a Sandro Gazzone.
Grazie.
Un uomo impeccabile che ha fatto della precisione un motivo di vita. Un motivo di vita, possiamo anche definirlo quello di un cantante che a Paolo piace tanto. Più del fratello, vero? A te ti piace più lui del fratello?
In realtà no, ma li
dai, che lo sappiamo.
Li apprezzo entrambi.
Di chi stiamo parlando? Dai, dillo te.
Parliamo di Liam Gallagher, che è
risorto. Che si chiama come mio nipote?
Ah sì, addirittura?
Addirittura.
Liam Gallagher si chiama tu.
No, si chiama Gallagher Gazzone.
Ah.
È tornato sulle scene con il nuovo singolo. Questa è, posso presentarla io?
Certo.
Hai l'onore, mi lasci questo onore. Questa è Wall of Glass di Liam Gallagher.
si è evoluto questo ragazzo comunque.
In realtà secondo me è proprio il vecchio suono Oasis che è tornato. Sarà la sua voce che travisa un po' questo sentimento. Però per me è fantastico, lo so già a memoria praticamente.
Io l'ho sentito al concerto di Manchester e commentavamo nel mentre c'era questa bellissima canzone di Liam Gallagher. E comunque secondo me il suo tono di voce è migliorato qualitativamente
anche
negli
io sono,
anni.
Sono, ma più che migliorato, sono rimasto molto colpito dalla qualità della voce di Liam Gallagher. Cioè me lo aspettavo molto, molto messo peggio contando l'ultimo tour degli Oasis. Invece l'ho visto molto in forma e sono molto contento.
Migliorato perché il suo è un tono di voce molto, come dire, gutturale.
Sì, sì, sì.
Però
sì,
stiamo uscendo fuori tema. Torniamo, esatto, a ciò che più ci compete, i motori.
Esatto. I motori. Perché abbiamo ascoltato questa canzone, Nick?
Spiegacelo te, Sandro. Io lo so, non voglio fare il saccente, okay, perché mi hai detto fuori onda, quindi.
Esatto. Questa canzone, che si intitola Wall of Glass, ha un bellissimo attacco con il Gran Premio di Formula 1 di questa settimana.
Metti la musica di Superpark.
Che è il Gran Premio del Canada. Perché? Perché il circuito Gilles Villeneuve di Montreal si conclude con una chicana ad alta velocità, un sinistra-destra, che
no,
ha una
destra-sinistra.
Sinistra-destra.
No. Vabbè, destra-sinistra. Non lo sapremo mai, ma non importa.
Perché io ho indicato, ma stavo guardando il video che mi dava le...
Il contrario.
Esatto, quindi destra-sinistra, che ha una traiettoria ad uscire per andare a pizzicare un cordolo e andare a sfiorare un muro. Questo muro, nel Gran Premio del 1999, è stato teatro di tre incidenti in cui sono stati protagonisti in sequenza Damon Hill, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve. All'epoca dei fatti tutti e tre erano campioni del mondo. Da quel giorno quel muro all'uscita dell'ultima chicane è definito il Wall of Champions, il muro dei campioni.
E da qui Wall of Glass, Wall of Champions,
wall,
i nostri voli pintarici soliti.
Non so se avete idea del collegamento che ha fatto Sandro Gazzoni, ragazzi. Quindi sì, sì, un altro applauso a Sandro,
grazie,
se lo merita.
Sono onorato. Però parliamo di cronaca, parliamo di quello che sta succedendo in pista, perché le Formula 1 girano, vanno fortissimo. Ieri, prime due sessioni di prove libere, la prima è stata chiusa in testa da Lewis Hamilton, la seconda da Kimi Raikkonen, quindi prosegue il duello Mercedes-Ferrari. Prima sessione che è stata caratterizzata anche da molte uscite di pista, perché il circuito canadese non è utilizzato da nessuna categoria fuorché la Formula 1 e campionato clienti Ferrari americano, che ha girato un paio di settimane fa. Comunque il circuito era ancora vergine, poco gommato, e molte uscite di pista, molti lunghi, molti testa coda. Questa sera alle 16 ci sarà la terza sessione di prove libere, dove vedremo le prime simulazioni vere e proprie di qualifica, per arrivare poi alle 19 con la qualifica vera e propria. Sebastian Vettel conduce il campionato del mondo con 25 punti di vantaggio su Lewis Hamilton dopo la brutta prestazione dell'inglese a Monte Carlo e la contemporanea doppiata Ferrari con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen, non condita con poche polemiche per,
esatto,
una,
ne abbiamo già parlato, esattamente,
per una presunta strategia Ferrari, presunta, perché io dico che Sebastian Vettel, quando Raikkonen è rientrato, è riuscito a mantenere un ritmo che Raikkonen non ha mai avuto in tutto il Gran Premio, quindi è una vittoria tutto sommato meritata.
Allora, a me per questo Gran Premio fa molta paura Hamilton, per il semplice motivo che l'anno scorso, insieme a Monte Carlo e Canada, fu una gara in cui lo vidi veramente alle stelle, cioè sul velluto, guidare. L'ho visto guidare in una maniera perfetta. Non ricordo un altro momento in cui ho visto Lewis Hamilton così in forma e così performante.
Quindi neanche ricordare.
A questo giro, Lewis Hamilton mi fa molta paura. E anche perché avrà molta
ha
voglia
vinto
di
5 volte.
Ha anche dichiarato appunto che la Mercedes attaccherà in Canada. Quindi insomma,
lui
c'è da aspettarsi.
Ha vinto 5 volte qui a Montreal. Vuole vincere la sesta per avvicinarsi a Schumacher. Bisogna anche ricordare, però, l'anno scorso che Lewis Hamilton ha avuto vita facile. Ma perché ha avuto vita facile? In partenza Vettel aveva bruciato le due Mercedes partendo dal terzo posto e girando alla prima curva primo.
Vero.
Poi dei bonobo armati di rete trasmittente e cuffie hanno fatto rientrare Vettel montandogli una mescola di gomma molto poco performante.
Strategia kamikaze tipica scadente, della Ferrari di quello dell'anno scorso.
Sì, è stata buttata al vento una vittoria quasi facile, esatto, perché aveva già 10 secondi di vantaggio sulla Mercedes di Lewis Hamilton, che poi una volta in vantaggio,
ricordo che col cambio di mescola in anello ha una serie di giri fenomenali veramente.
Poi una volta davanti Lewis Hamilton l'anno scorso era a Mertheimer, un martello, e
esatto,
si piazzava lì, cominciava a girare sul 14-15 basso e
non lo si prendeva più.
Ecco, come avete detto appunto, l'anno scorso la Ferrari ha sbagliato strategia. Vettel ha dichiarato che la vera forza della Ferrari di quest'anno è la squadra. Siete d'accordo? È più squadra la Ferrari rispetto agli anni passati?
Allora, io per carità, io non sono nel box con Sebastian, Kimi e Maurizio, però mi sembra un gruppo affiatato. Anche l'anno scorso in realtà lo era molto, anche per il fatto di ricordo in questo momento Singapore 2015, in cui Sebastian Vettel portò a casa una delle tre vittorie e sul podio andò a ritirare il primo per la squadra un motorista di secondo livello. Quindi comunque la squadra in Ferrari conta moltissimo, quasi più del pilota. Quindi quest'anno, arrivando anche le vittorie, arrivando le soddisfazioni, penso di sì che la squadra sia un punto di forza, insomma, della
scuderia. A proposito del chi si manda a ritirare il premio per i costruttori, ricordo l'anno scorso Mercedes in una delle ultime gare, avendone vinte così tante, avendo mandato praticamente chiunque sul podio, l'anno scorso mandò una vice addetto stampa. Una ragazza di 27 anni, che era l'assistente dell'addetta stampa di Lewis Hamilton, era Bordeaux, era tedesca e era bianchissima, però era diventata Bordeaux perché non sapeva cosa fare.
E sembrava di Palermo, sembrava.
Sì, è stata inondata dallo champagne.
Una novellina.
Dai tre del podio, e questa a dimostrare anche la superiorità che aveva Mercedes negli scorsi anni, superiorità che quest'anno purtroppo non ha.
Ecco, ma secondo voi chi è che, abbiamo parlato bene della Ferrari, di Hamilton, di ciò che sarà, ma chi è che sta deludendo per adesso in questa stagione di Formula 1?
È la W08, la Mercedes.
Indubbiamente.
I piloti si vede che sono di livello. Lewis Hamilton ha vinto tre volte il campionato del mondo. Bottas ha dimostrato che con una macchina competitiva ha saputo vincere in Russia, una pole position in Bahrain. Molto spesso ha avuto un ritmo superiore a Lewis Hamilton. Quindi Bottas è un pilota che io non mi aspettavo così forte. Però quest'anno la macchina non è su dei binari come è stata negli ultimi 4 anni.
Esattamente.
Bene, direi che è arrivato il momento di passare da ciò che riguarda i motori a un altro tipo di motore, che comunque è veicolato dalla racchetta, il tennis. Si sta giocando il Roland Garros, che vede protagonista, come avevamo visto alla
Paolo,
vigilia.
Ma sì, dove sono i motori nel tennis?
Ma è un'altra cosa, scienza, ma perché devi dire?
Dico sì.
Dai, me ne vado, cavalli. Dai, grazie a tutti. Stavo dicendo, e comunque Rafa Nadal sta dimostrando ciò che ci si aspettava, diciamo, all'inizio di quello che è questo grandissimo torneo sulla terra rossa. Sta provando a vincere la decima. Si è subito imposto bene a partire dai quarti di finale, quando ha cominciato a battere Carreno Busta. Poi si è imposto su Team, che è riuscito a battere, a prendersi la rivincita
su Nova.
No, su Nova Djokovic, Sandro. Su Nova Djokovic, che ti ricordi l'ha battuto all'Internazionale d'Italia?
Sì.
E adesso ci aspetta una grandissima finale domani, come ci ha annunciato in agenda sportiva il buon Sandro, tra Stan Wawrinka e Rafa Nadal, che comunque appunto avrà contro lo svizzero che ha battuto in rimonta in 5-7 in una splendida semifinale Andy Murray, e comunque dopo 4 ore e 34 minuti, che non è poco, perché insomma sulla terra rossa c'è da dire che i giocatori faticano molto, è un tennis molto dispensivo. Mentre Nadal ha piegato.
Confermo.
Te lo ricordi quando già avevi sulla terra rossa?
Sì.
Erano bei tempi.
Abituato al sintetico, il giorno che avevi sulla terra rossa fu terrificante.
Quando eravate te, Sampras e Agassi, te lo ricordi?
Sì, no, io, Agassi, Sampras e Al Kogan.
Ah, bene, saluto allora.
A Pietra Ligure qualche anno fa.
Rafa Nadal ha piegato in 3-7 invece appunto Team, con un 6-3, 6-4, 6-0, che insomma dà spazio a poche interpretazioni, perché l'iberico è tornato a giocare un tennis pulito e organizzato. Quindi domani tutti sintonizzati per guardare la finale
Super Tennis, canale 78
della decima
Eurosport anche
di Rafa Nadal, che insomma speriamo riesca a raggiungere questo traguardo dopo una stagione che era partita un po' sottotono e invece in via di ripresa. C'è da parlare anche però del tennis femminile, della classifica WTA, che vede interessata Maria Sharapova, perché la Sharapova si è infortunata, quindi probabilmente niente Birmingham, e Wimbledon sarà a rischio perché l'ex numero 1 è tornata in campo dopo la squalifica di 15 mesi. Non gioca dal secondo turno degli internazionali e ha dato forfait al torneo sull'erba al via il 17 giugno, perché appunto ha avuto questo piccolo infortunio. Dal 26 dovrebbe giocare qualificazione per i championship, però insomma è un problema muscolare alla coscia, quindi non si scherza, e è in dubbio Wimbledon, staremo a vedere. In tutto questo però è giunto il momento di fare una pausa musicale, un intermezzo che ci introdurrà a quello che sarà il nostro prossimo argomento. Stiamo parlando di Fritz da Cat featuring Piotta, garanti del talento sul 950.
Uno scarso che mi segue con le basi si smanetta. Solo seghe, poche fighe e che gli pugnette. Rette sul petto, porto sette stellette d'asfalto. Sul palco tutti porti lo scafandro. Se il concerto è falso, parrucca o tarocco. Se il tuo stile è vecchio, come l'acqua velva, piotta. E che gli è la belva del salario. Dei Conca d'Oro, De Farpadane e Montesacro. Te sgaro, la rete con Dubotti come Totti. Cazzo e cazzotti, sagrati culi rotti. Barzotti sul tempo, Viagra sul sample. Mi sembri un po' spento, se il flow è con lo stento. Attento, sei dislessico, gusto lessico. Anteprime rime te fo diventare oressico. Chi in vacanza in Messico, al mare ad Acapulco. Chi sul palco sale sporco, io lo spurghi, è un furto. Chi mangia da maiale e poi non paga. Chi non la chiama strumentale perché è campionata. Roba rubata, ricettatori come Friste che te squarta. Su uno sporco Akai 9,50. Non basta sbattimento se non c'hai talento. Ma se c'hai talento serve sbattimento. Garanti del talento, tu di piotte squarta. Sulle basi di uno sporco Akai 9,50. Non basta sbattimento se non c'hai talento. Ma se c'hai talento serve sbattimento. Garanti del talento, tu di piotte squarta. Sulle basi di uno sporco Akai 9,50. La mia banda spinge hip hop e non cambia l'occorrenza. Non viaggia ad onde medie, modulazione di frequenza. Porterò pazienza, talento e sbattimento. Pronta la partenza con un cazzo che è un portento. Come Loris, Batacchia, pacchi spingo. Non resto in bilico come l'acrobata di un circo. Piotte largisco e ruba multinazionali. Ogni mio disco spedisco al macero maiali. Chi magna vegetale, chi se magna una mucca. Chi spacca, chi scappa e chi gli scappa.
Questa era una canzone romana che ci introduce il nostro ospite, che Fabio Capello lo definì l'uomo più importante dello scudetto della Roma del 2001. Centrocampista poliedrico dei giallorossi e della nazionale, dopo aver depositato gli scarpini nell'armadietto, dal 2011 indossa la veste di presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Carica che da allora riveste con grande magnetismo e operosità. Stiamo parlando di Damiano Tommasi. Buongiorno.
Buongiorno.
Facciamo un passo indietro però, signor Tommasi. L'anima candida Tommasi cosa ricorda del grande salto in Serie A? Dove tutto è cominciato?
Ma per me è cambiata un po' la vita, la quotidianità, visto che dalla Serie B vinta con il Verona, con l'Hellas Verona, avevo 22 anni, sono passato a una realtà come Roma, una città molto lontana da... in tutti i sensi dalla quotidianità che ero abituato a vivere in quel momento, e poi è iniziata la mia vita matrimoniale in quel momento, e quindi insomma salto in Serie A, al di là dell'aspetto sportivo, è stato un cambio importante della mia vita.
Ecco, abbiamo parlato appunto di salto anche dal punto di vista matrimoniale, un matrimonio che è stato anche lungo e intenso con la Roma, che è culminato lo scudetto del 2001, una gioia che ha condiviso con Totti, che qualche settimana fa si è ritirato. Come ha vissuto il suo addio?
Ma come lo è stato, una celebrazione di una carriera che di più probabilmente non poteva richiedere per una persona legata come lui a una città, ai colori di una maglia. Sicuramente i trofei non sono stati tanti, ma entrare nella storia di una città e di una squadra, e quando è la tua città e la tua squadra, è sicuramente un premio che a volte va oltre i trofei, quindi credo che sia andato oltre ogni aspettativa la carriera di Francesco, e la decisione di lasciare quest'anno credo che insomma sia comunque un complimento ottimo per una carriera che rimarrà negli annali.
Secondo lei deve continuare a giocare o è tempo per lui di sedersi dietro una scrivania o magari su una panchina?
Io credo che abbia chiuso la carriera da giocatore alla Roma e non so se abbia intenzione di continuare a giocare, ma credo che il suo obiettivo sia forse rimanere legato alla Roma e dare il suo contributo in altro modo rispetto al campo, come ha fatto fino adesso.
C'è un aneddoto che la Lega, che ricorda con magari una certa nostalgia alla figura del capitano, che anche con cui ha convissuto tanti anni belli in giallorosso e in nazionale.
Più che un aneddoto, la sua crescita, visto che i primi anni eravamo entrambi, io giovane della realtà romana, lui giovane in tutti i sensi, molto in simbiosi con la città, e i derby li viveva male psicologicamente, come aspettative, con la tensione che lo bloccava spesso, come ha bloccato parecchie volte i ragazzi di Roma nei derby, invece alla fine della mia esperienza il derby era quasi una delle partite più attese, ma come una sfida e con una carica completamente diversa e una consapevolezza anche diversa. Insomma, invece vivere con lui questa metamorfosi sicuramente è stata un'esperienza importante.
Con Totti ha vissuto anche un'altra esperienza importante, dove lei ha dispensato come sempre grande classe e impegno. Stiamo parlando dei mondiali del 2002, che forse possiamo annoverare come una delle più grandi delusioni sportive della sua brillante carriera. Si poteva fare qualcosa di più con quella rosa stellare, secondo lei?
Ma no, la delusione più grande della carriera è stata le Olimpiadi 96, che non abbiamo né giocato né personalmente vissuto come avrebbero meritato le Olimpiadi. Il mondiale con il Giappone, alla fine insomma, siamo usciti probabilmente condannati da episodi, ma io la rileggo sempre in chiave storica, visto che è stato il preludio del successo del 2006. Quindi magari arrivassero altri mondiali di quel tipo, se poi il ritorno è con una vittoria. E Francesco insomma, era e lo è stato anche 4 anni dopo, insomma, protagonista allora forse più del 2006, visto che nel 2006 era arrivato al mondiale dopo un infortunio e non era sicuramente al 100%. In quell'occasione invece il mondiale con il Giappone era al 100%, purtroppo non è andata bene.
Al di là delle grandi gesta sul campo che hanno contraddistinto la carriera di Tommasi, c'è da ricordare anche l'estate del 2004, dopo la rottura del crociato, lei si è decurtato lo stipendio fino a 1.500 euro al mese perché non poteva giocare, un gesto lodevole, ma secondo lei sono valori come questi che oggi mancano di più al nostro calcio?
Ma c'è da specificare che non è stato nessun gesto, perché io ero in scadenza di contratto, quindi è stato un rinnovo pattuito al minimo contrattuale dopo un infortunio che aveva messo in dubbio la mia carriera, e magari fosse stato
non un gesto da tutti comunque.
Ma non so se è da tutti, sicuramente non è da tutti subire un infortunio come ha subito e provare a tornare a giocare a quei livelli. Ha fatto scalpore perché purtroppo spesso e volentieri si riduce la considerazione del nostro mondo agli zeri che comprende dopo le cifre che si mettono sui contratti, quindi un contratto che non ha questo criterio sicuramente fa notizia, anche se in realtà insomma la voglia di giocare e di giocarsi opportunità come può essere un mondiale, come può essere la maglia nazionale, come può essere la Serie A, vanno oltre qualsiasi discorso economico per molti, userei dire per la maggioranza dei calciatori in attività, è ovvio che poi le considerazioni sui numeri si fanno, è la professione, quando ci devono fare dei bilanci, quando si devono fare delle scelte pesano anche quegli aspetti, però sicuramente la motivazione e la passione che arriva prima è predominante, altrimenti non ci si può arrivare a giocare quelle partite in quei contesti.
Motivazione e passione che appunto mi abbiamo ricordato prima l'hanno spinta a ricoprire anche con grande merito la veste di presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ma come è stata presa questa decisione di ricoprire questa carica e di andare incontro a una carriera diversa da quella che poteva essere magari sulla panchina o nelle vesti di direttore sportivo?
Una serie di considerazioni, io faccio parte del consiglio direttivo dal 99, quindi già quando giocavo ero parte dell'associazione. Nel 2011 c'è stato l'avvicendamento, dopo 43 anni di presidenza era giusto trovare un nuovo presidente, e mi sono messo a disposizione perché per vari motivi, ripeto, sono stato coinvolto nell'associazione già dal 99, quindi comunque una certa visione della nostra categoria cercavo di averla, e è un onore per me, è un onere non indifferente tentare di rappresentare una categoria così variegata da un certo punto di vista, ma così importante per lo sport italiano, anche per il calcio ovviamente, ma questo ruolo mi permette di raccontare spesso all'esterno chi sono i calciatori, quali sono le loro aspettative, quali sono le loro problematiche, e tentare di migliorare tutto il nostro mondo del lavoro e il nostro mondo sportivo attraverso l'attività con gli atleti, che poi sono quelli che vanno in campo e che generano anche spettacolo, sport, passione e attaccamento e tutto quello che può raccontare di bello il calcio attraverso i suoi protagonisti.
Quindi è proprio questa la missione principale dell'AIC, cercare di dare una visibilità diversa anche alla figura del calciatore, renderlo più uomo e meno sportivo?
Anche, sicuramente quando è nata l'attività predominante quella sindacale, e negli anni conquistate tutte le tutele che sono state aggiunte, e la maggior parte quelle basilari, sicuramente l'associazione si pone anche come soggetto rappresentativo di una categoria che deve curarne anche l'immagine, se così si può dire, e la reputazione, che spesso e volentieri si riduce a discorsi e a pregiudizi che sono molto riduttivi. C'è molto altro da raccontare di questi atleti, di questi ragazzi, a partire dalla giovane età con la quale sono chiamati a probabilmente ruoli che sono oltre le loro capacità, visto che per fare un atleta serve soprattutto l'abilità in campo, l'abilità sul campo, l'abilità nella propria attività sportiva, e è richiesto meno la competenza e l'abilità fuori dal campo. Tutto questo raccordo di immagini, di raccontare, di reputazione, di coesione, anche di fare proposte per migliorare il nostro mondo, è l'attività dell'associazione.
Lei ha aperto, diciamo, è stato il pioniere dell'esodo dei calciatori europei verso la realtà del calcio cinese. È un mondo in divenire, secondo lei, o è una realtà dove comunque si gioca un calcio troppo diverso dal nostro, dove si percepisce comunque lauti stipendi, e questo è innegabile?
Ma io sono andato nel 2009, sono stato il primo calciatore italiano a andare a giocare in Cina, non il primo europeo, il certo, primo straniero. Sì. Sicuramente il calcio cinese è cresciuto molto, soprattutto dal punto di vista politico hanno deciso di investire su questo ambito, hanno ancora grossi limiti, sicuramente il discorso economico sono imbattibili, c'è da capire se questi investimenti economici hanno un fine sportivo o se per adesso si stanno riducendo a far parlare di questo sport in un paese dove fino a poco tempo fa se ne parlava poco, e quindi iniziando a parlarne attraverso questi lauti ingaggi o comunque questo movimento economico anche presso società europee, sicuramente è uno degli scopi del governo, che vuole far crescere anche poi dal punto di vista sportivo il calcio in Cina.
In chiusura, le sue realtà forse più importanti, appunto abbiamo ricordato, sono state l'Hellas Verona e Roma in giallo-rosso. Quale futuro prospetta per queste sue due grandi realtà, due grandi anche a livello affettivo?
Scusate, ma
ci mancherebbe.
Intanto sono contento che sia tornata Verona in Serie A e che la Roma da qualche anno sia la diretta concorrente per lo scudetto delle varie realtà italiane. Sicuramente non è una cosa abituale né per l'una né per l'altra, l'auspicio è che entrambe trovino equilibrio nei giudizi e continuità nel progetto sportivo, cosa che nelle due realtà sono sempre mancate magari nei momenti topici delle stagioni.
La ringraziamo tanto per il suo contributo prezioso, signor Tommasi, e a presto, in bocca al lupo.
Grazie
per tutto. Grazie davvero.
Grazie.
È stato veramente un contributo importante quello dell'ex vice, anche vice capitano e capitano quando non c'era il buon Francesco Totti alla Roma. Un giocatore molto forte, era comunque, era uno, non si faceva vedere, non spiccava magari per dichiarazioni fuori dal campo, ma in campo sapeva rendere conto e soprattutto farsi sentire. Sì. Un po' come Paolo Scaratti quando gioca a calcetto.
Esatto.
Non si vede, però c'è. E direi che è arrivato il momento di un'altra pausa musicale, per la quale io ho combattuto fortemente, e la vorrei far introdurre a Sandro, che ci teneva tanto. Dai.
Sì.
Con Verve, con Verve.
Mi dispiace molto.
No, dai.
Tipo, l'aperitivo è solo Samsara a Gallipoli. Dove siete? Una cosa così, dai, su.
Beh, diciamo che l'estate si sta
finendo,
avvicinando.
E un anno se ne va.
Siamo tutti molto euforici. Diciamo che
stiamo per. E lo si percepisce dalla voce di Sandro.
Stiamo per spiccare il volo.
Zeus Beach, quanto siete bellissimi.
Oh.
Sul cielo. ci può aiutare. Mi fa volare, mi fa volare. Quando sto cantando e Johnny cerca di scappare. Mi fa volare, mi fa volare. Però, ma questi giovani di oggi no.
È successa la qualunque qua dentro, gente che va, gente che entra, gente che esce, eh? E meno male voi non volevate metterla questa.
Suona Pino, suona!
Cioè, saluta Antonio, saluta Antonio.
Basta. Potevamo mettere saluta Antonio, potevamo davvero. Basta.
Però ne valsa la pena, questa era Volare di Fabio Rovazzi featuring Gianni Morandi. Tra l'altro il video bellissimo, un po', forse un po' troppo
che
lungo.
Che simula un rapimento, no?
Sì, sì, però insomma Rovazzi è il futuro, ragazzi, Rovazzi è il futuro, ma torniamo
il
al presente.
Il futuro è rapire la gente.
Esatto, ma torniamo al presente perché con Tommaso abbiamo introdotto l'argomento e più ci è caro gli sport maggiori, anche se io adesso sono in minoranza quest'oggi, il calcio, la realtà calcistica.
Parla da solo adesso, sei capace.
Sport volete maggiore, parlo dell'Inter? Parlo dell'Inter? No, tutto il tempo?
Adesso che avete finito, cosa parlate voi, voi amanti del
calcio?
Vi ammazzate con
calcio mercato?
Sì, ma la maggior parte delle notizie di calcio mercato tu mi insegni che sono
fuffa.
Cioè, sono fuffa.
Fuffa.
Cioè, ovviamente, fuffa. Solo per scrivere
come
e riempire
come
le pagine, no?
L'articolo uscito su Gazzamercato, citato anche da Striscia la notizia, in cui Salvatore Bagni, intervistato da un anonimo sconosciuto, aveva annunciato che Gabigol era il nuovo crack del calcio mondiale,
che Pioli avrebbe fatto
Pioli
la storia dell'Inter,
la storia,
e Napoli
avrebbe
battuto il
Real Madrid. Puntualmente, esatto. Pioli esonerato, Gabigol 5 minuti in tutto il campionato e il Real Madrid ha vinto la
Champions. Però il famoso giornalista, dico, si è dimenticato di dire: Bagni, vi dirò quello che non succederà.
Ah,
okay. Ho messo queste piccole particolari, ma torniamo a ciò che ci è più caro, l'Inter. No, vabbè, dicevo, la Serie A ormai si è conclusa, il campionato è finito. La Juventus, purtroppo, e questo mi dispiace molto, chi mi conosce lo sa, un fatto increscioso. Ha perso la Champions League contro il Real Madrid,
ma chiuderà comunque con un utile maggiore dell'anno scorso, il bilancio 2016.
E questo ce lo insegna Scarati, perché ha fatto il bilancio della Juventus.
Questo esatto. È ciò che ci è meno caro. No, però è interessante il punto di vista finanziario di Paolo Scarati, è interessante. La Juventus comunque sì, ha perso la Champions League, tra l'altro in modo, come dire, non del tutto involontario. Ci ha messo del suo dopo un primo tempo energico, no Sandro? Voi, Paolo, soprattutto te l'hai vista,
sì, nervoluto.
Esatto, ha giocato comunque un buon primo tempo, ha tenuto testa ai campioni Blancos, poi è naufragato miseramente nel secondo tempo sotto i colpi di Cristiano Ronaldo & Co.
Però io direi, visto che Serie A è finita, la Liga è finita, parliamo di nazionali.
Parliamo di nazionali, certo, ma ci stiamo arrivando. Parlavamo appunto della Juventus per lanciare il tridente difensivo. Juventus. Bravo Paolo!
Che vedi, è crollato clamorosamente all'appuntamento con la storia.
Ma comunque ha fatto molto bene con l'Uruguay, questo lo possiamo dire.
Ma secondo me è crollato il blocco, la difesa alla fine della Juventus, o in realtà tutti quelli che stavano a centrocampo che non sapevano più dove andare?
Beh, se becchi 4 per di solito è crollata anche la difesa.
Vabbè, però sono in 3 contro 4-5 criminali, fanno su e giù quello che vogliono. Non è che potevano fare tantissimo,
cioè, vabbè, comunque non è stato, diciamo,
non
un errore.
Non basterei tanto la difesa quanto, insomma, la inferiorità numerica.
È stata una sconfitta di squadra. Questo quanto mai oggettivo, come tutte le cose. Purtroppo c'è da dire che secondo me non hanno retto a livello di testa. Higuain non ha fatto la differenza come doveva. Dybala è ancora troppo giovane e acerbo per tenere testa in una finale così importante, in un appuntamento decisivo che la Juventus aspettava dal 1996. E purtroppo il trittico difensivo che ha fatto la forza della Juventus non è riuscito a tener botta a Cristiano Ronaldo & Co. Quindi si riassume tutto così. Allegri di più secondo me non poteva fare. Sono contro ai detrattori di Allegri, che chiaramente nel momento in cui non ha saputo fare meglio hanno subito cominciato a contestarlo, a contestare lui la dirigenza. La Juventus comunque tornerà forte, perché sta agendo molto bene sul mercato, sta cercando di studiare i prossimi colpi per rinforzare al meglio la rosa, anche se il Milan è quello più attivo. Milan che comunque è presente anche sempre più in nazionale, no Sandro, possiamo dire, perché comunque alla fine al di là di De Sciglio, che è in rotta con la società e non si sa se arresterà o meno,
De Sciglio però dovrebbe essere quasi certamente un giocatore della Juve l'anno prossimo.
Esatto, però c'è un Belotti che sembra sempre più vestirsi di rosso nero.
Sì, l'unico che è contro questa trattativa è Cairo, perché non vuole scendere non vuole scendere dai 100 milioni di clausola per l'estero. In Italia vorrebbe lo stesso prezzo. Belotti, da quanto ha detto Montolivo nel ritiro della nazionale, parla molto di Milan, quindi la volontà del giocatore sarebbe quella di arrivare sotto alla Madonnina. Quindi il Milan poi è anche pronto, anche qui però ci sono qualche problemino tra le due società, a vestire di rosso nero Andrea Conti, ne abbiamo parlato prima. L'Atalanta adesso però ha alzato il prezzo, l'accordo con il giocatore è stato raggiunto.
C'è Biglia che va e viene, non si capisce se sarà.
C'è Biglia.
Biglia?
Argentino, in Spagna non.
Allora sei tutto te, Sapientino.
In Spagna l'aglio non si dice.
Vuoi un applauso? Vengo lì? Non è il momento.
Vieni qui. Poi c'è stato l'acquisto di Kessi, con relative polemiche riguardo l'età. C'è stato l'acquisto di Riccardo Rodriguez, cugino di Alejandro Rodriguez dell'Alessandria.
Quindi un mercato molto vivo quello dei rossoneri.
Mancherebbe ancora un centrale di difesa, anche se è arrivato Musacchio, ma ne serve un altro.
Musacchio era il mio compagno di scuole medie.
Era proprio lui, Paolo, è proprio lui, salutalo. E poi una punta, perché comunque si parlava di Morata, Belotti non si sa ancora chi.
Morata dovrebbe andare al Manchester United, che ha svincolato Ibrahimovic proprio oggi.
Male,
però beh, Ibrahimovic con questa infortuna al ginocchio ha una carriera che non si sa se ritornerà.
Tornerà Ibra.
Tornerà, è in dubbio, bisogna vedere se ritornerà il mostro di prima. Aubameyang è molto molto vicino al Paris Saint-Germain. Quindi tra gli obiettivi principali, due sono praticamente sfumati, rimane Belotti. C'è anche Andrés Silva del Porto.
È una pista però fredda rispetto a quelle altre di cui abbiamo parlato.
Diciamo che è l'alternativa. In caso non si riesca a chiudere per Belotti, si punterebbe su Andrés Silva. Costerebbe anche molto meno, 40 milioni contro i virtuali 100 di Belotti. Andrés Silva che ieri ha segnato nel Portogallo. Un'altra pista molto fredda, che sarebbe penso l'ultima spiaggia per riuscire a portare un centravanti a Milano, è quella che porta
Stefano Bassi.
oltre a Stefano Bassi, che viene prima, quella che porta a Kalinic della Fiorentina.
Kalinic è comunque un giocatore che garantisce massimo 15 gol alla stagione, non sì, è proprio quello che farebbe.
Diciamo che il Milan adesso ha bisogno del centravanti che ti garantisce un 20-25 gol all'anno.
Non è proprio colui
15
che,
gol alla stagione c'è già bacca.
Tipo un Luca Toni.
Tipo un Luca Toni del 2006.
Esatto. Non è quello che comunque potrebbe fare un Morata, ecco. Morata farebbe sicuramente molti più gol. C'è anche da parlare comunque del mercato dall'altra parte della Naviglia, l'altra sponda, quella nerazzurra. L'Inter. C'è l'Inter che per la difesa segue Karsdorp, ma abbiamo parlato prima, e sta cercando di fare un mercato mirato, cercando di sposare le idee di Sabatini con quelle di Ausilio, anche se credo che alla lunga uno dei due, tra parentesi Ausilio, sarà costretto comunque a rinunciare alla sua carica, perché non potranno coesistere.
L'arrivo di Spalletti unito a quello precedente di Sabatini potrebbe portare a Milano qualche acquisto della Roma.
Esatto, si parla di Manolas, si è parlato di Nainggolan, di Rudiger, di Strutman, insomma,
parlato anche di Salah, che alla fine è andato al Liverpool, non è ancora ufficiale, ma
sono molto vicine le parti.
Il ragazzo ha già pubblicato foto con le maglie del Liverpool, quindi lui è convinto di essere già un giocatore del Liverpool.
Ma non ha capito che non funziona proprio così. Però in chiusura, Sport titola con Verratti ha chiesto la cessione al Paris Saint-Germain. Barcellona e Juventus restano vigili sul giocatore, comunque vuole prima o poi vestirsi di bianco-nero, perché l'ha sempre desiderato. E in chiusura possiamo dire definitivamente che la trattativa tra il Milan e Donnarumma è in via di risoluzione, nel senso che si sta cercando di trattare per il rinnovo, per il rinnovo contrattuale. Sarebbe un grandissimo autogol per i rossoneri vedere partire.
I rossoneri che avrebbero già sul piatto un'offerta da 40 milioni del Paris Saint-Germain in caso Donnarumma dovesse andarsene. Paris Saint-Germain che sta trattando con il Torino che vedrà andare via Joe Hart, che era in prestito dal Manchester City, e vuole rimpiazzarlo con Salvatore Sirigu.
Bene.
Il Milan invece, in caso di mancata rinnovo con Donnarumma, si sarebbe fatto l'idea di puntare tutto su Leno del Bayer Leverkusen e secondo di Neuer in nazionale tedesca.
Abbiamo fatto un ottimo punto della situazione, dove vedevo comunque Scaratti molto interessato a tutto quanto.
Tantissimo. Tra l'altro il Leno al Milan, citiamo, è una notizia che ci arriva dal nostro carissimo Federico Albrizio, che ha scritto sul suo
calciomercato.com.
Non volevo fare pubblicità.
Vabbè, ma tanto ormai lo sanno tutti.
Sì, esatto. Calciomercato.com, Federico Albrizio, perché Leno è il portiere giusto per il Milan.
Arriviamo al punto. Sono le 14:17, purtroppo stando bene in compagnia il tempo vola via, come diceva un vecchio saggio. È giunto il momento dei saluti da Sandro Gazzoni.
Ah, comincio io, va bene.
Per educazione, mi saluto da solo.
Una buonissima giornata. Andiamo subito a seguire le qualifiche di MotoGP. Che sono
corriamo anche a salutare Paolo Scaratti in regia.
Ciao a tutti, buon weekend. Mi raccomando, Stefano Comini ha fatto P1 nelle libere del TCR. Tra poco le qualifiche, io seguo lui.
E una buona domenica anche da Niccolò Santi. Seguiteci sull'app TuneIn, su radiostatale.it. I nostri podcast saranno presto online su iTunes, il blog di Charlie Sportive .altervista.org, le nostre pagine Twitter, Facebook. Seguiteci ovunque, noi saremo sempre lì con voi.
In chiusura direi anche che bisogna andare a vedere la MotoGP per vedere se Jack Miller ha imparato qual è l'ultima curva.
Esatto, assolutamente.
Ciao a tutti.
Ciao.
Safety cars in. Green lights all around the track. No overtaking before you cross the line.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Oh, Matteazzi, siamo ancora vivi!
Incredibile, la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Gazzar, Ivo Zaitseva, manda l'Italia al tie-break.
Poche balle, solo Charlie.